Bentornati in L'Arcade Diale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, benvenuti, bentrovati, bentornati. Questa settimana, usando un modo di dire anglosassone che tradurrò paro paro, sono sotto il clima, sotto il meteo, under the weather, nel senso sono un po' malaticcio, sono stato via per qualche giorno. Settimana scorsa sfortunatamente è venuta a mancare mia nonna, quindi sono dovuto andare d'emergenza in Sicilia. Ho preso un aereo, sono volato giovedì mattina e sono stato lì qualche giorno per aiutare mio padre con una serie di cose. Sono rientrato sabato pomeriggio, tant'è che non è uscito il mio podcast principale, che è Sul Divano di Ale, appunto perché non ho avuto modo di vedere nulla, non ho avuto modo di stare dietro a nulla, quindi si è fatta una piccola pausa. E contestualmente non ho giocato a nulla, non ho seguito moltissimo del mondo videoludico. Per fortuna non è successo granché, c'è anche da dire questo, però in tutto questo marasma di cose io mi sono anche un po' malatino. Cambio clima, là facciamo un po' più freschino, poi sono tornato qua, faceva caldo, un casino, quindi mi sono un po' strapazzato per qualche giorno. E quindi questa puntata sarà anche un po' redax, sarà un po' più corta, minimo ora dura 50 minuti come al solito. Comunque intanto, ragazzi e ragazze, bentornati, ringrazio chi magari seguendo il mio account principale di Instagram, che è Alessandro Dioguardi, altrimenti c'è quello di L'Arcade di Ale, che è Arcade di Ale. Vi raccomando di seguirlo perché c'è sempre qualcosina che non è inclusa nel podcast, perché magari parlo di altro. Però ecco, quello che ho fatto in questi giorni, che sono riuscito a fare, è guardare la serie di Fallout. Ora, a livello di recensione ne parlerò nell'altro podcast, nel podcast di cinema e televisione. Qua voglio solo dire una cosa, che tra tutti gli adattamenti videoludici, probabilmente questo è il migliore, è uno dei migliori comunque. Mi è piaciuto veramente tanto, non mi aspettavo mi sarebbe piaciuto così tanto. Nel senso, avevo idea che un mondo così vibrante, pieno come quello di Fallout, con tanta lore, con tanta roba su cui lavorare sopra, la guerra non cambia mai, poteva venire fuori qualcosa di molto fico. E effettivamente è venuto fuori qualcosa di molto fico. C'è anche da dire che se voi non conoscete per nulla la serie Fallout, la serie televisiva la potete vedere benissimo. Cioè, la serie è infarcita di easter egg e riferimenti e pezzi di trama costruiti sul mondo di Fallout, cioè l'intera lore è rispettata. Però nel senso, non è che se non avete mai giocato un videogioco lo guardate e non ci capite niente, lo guardate e il mondo vi viene perfettamente descritto, non è neanche pedante nella descrizione del mondo, del portare allo spettatore quello che è l'universo di Fallout. Quindi hanno fatto veramente un bel lavoro, sono stati davvero bravi, mi è piaciuto tanto, ma la sono divorata. È stata una delle poche serie di queste qua che mettono binge, cioè buttano tutti gli episodi e guardatela. È stata una delle poche serie negli ultimi anni che ho bingiato. Non ho bingiato quasi niente, anche roba che magari mi piaciucchiava. Questa mi ha preso talmente tanto che mi sono messo lì, la guardo tutta, e quindi mi sono proprio lanciato. Ovviamente si è registrato un aumento dei giocatori in un po' ovunque, sono aumentati i giocatori su Fallout sia 76 eccetera eccetera. Io vi posso dire, se non avete mai giocato un Fallout, se avete Game Pass è il vostro giorno fortunato, perché comunque su Game Pass c'è sia il 3, sia il 4, sia il New Vegas, se non ricordo male. Comunque i principali Fallout e anche uno dei 76 è su Game Pass, cioè lo trovate. Se avete Game Pass siete apparecchiati. Se non avete Game Pass, comunque uno di voi potrebbe chiedermi, ma cosa faccio? Vado nel live service o vado in un Fallout? Vai in un Fallout, onestamente. Io ti dico così perché ti godi secondo me molto di più il mondo, perché per quanto sia bella la serie, c'è il punto che vivere all'interno, a livello videoludico, in un universo così affascinante, perché è affascinante vedere il mondo distrutto, è molto molto evocativo. Io consiglio il gioco. Cioè, se sei un videogiocatore, vai nel gioco, non andare nel live service, perché dipende un po' troppo, secondo me, da quello che è l'esperienza tramite quel tipo specifico di gameplay. Secondo me prendere un capitolo della serie è molto più affascinante, molto più anche come esperienza, ti dà una ricompensa maggiore. Perché tipo io su Fallout 3, l'ho sempre raccontato, io sono messo un numero di ore imbarazzante, e non perché avevo voglia di completismo, ma perché appunto il mondo era talmente magnetico che esplorare anche una cosa molto banale poi diventava una cosa super interessante. Cambiare strada, guardare, ah ma cosa c'è là? Anche perché è un titolo che ha una linea dell'orizzonte molto ampia. E quindi tu sei lì e fai, cosa c'è di là? Voglio andare a vedere cosa c'è in quella parte. Poi magari trovi una cosa, una piccola storyline, una piccola secondaria, o comunque trovi qualcosa da esplorare di molto affascinante che ti cattura e dici, porca miseria, sono contento che sono venuto di qua. Fallout è questo tipo di gioco. Poi, in un mondo inedito, perché diciamoci la verità, non esistono altri titoli che hanno un mondo open world così ben definito, così profondo come quello di Fallout, che ti dà quel tipo di esperienza con questo setup molto specifico, quindi un mondo post-atomico sostanzialmente. Non ce ne sono così tanti descritti così, quindi per me l'esperienza del videogioco è impagabile. Fallout 3 o Fallout 4? Allora, se non vi dà fastidio giocare un titolo, Fallout 3 è di 15 anni fa, forse anche di più, comunque è di generazione Xbox 360, se non vi dà fastidio tornare indietro nel tempo, per me Fallout 3 è un gioco meraviglioso, anche a livello di storia, di costruzione del mondo, eccetera, eccetera, anche superiore a Fallout 4, devo dire la verità. Se invece volete stare a qualcosa più vicino al tempo presente, ora Bethesda sta anche rilasciando la patch next gen, diciamo la versione riveduta e corretta di Fallout 4, che comunque aveva un motore decente, ma nella versione next gen è ancora più, dovrebbe essere ancora più magnetico, diciamo così, perché sostanzialmente vanno a migliorare l'esperienza di gioco a livello visivo, a livello di impatto estetico. Quindi, se volete andate sul 4, il 4 a me non aveva catturato particolarmente, anche perché avevano messo tutte quelle dinamiche, devi farti la tua base, non me ne frega veramente niente di quella roba lì. Era una parte del videogioco per me super trascurabile. A me interessa tutto il resto. E tutto il resto in Fallout 3 è veramente incredibile. Io mi si sono perso ore. Lo racconterò sempre quella volta che sono andato in una metropolitana completamente a caso e ci ho trovato tutta una mappa gigante con questa sorta di setta di gente che credeva di essere vampiri, e ho fatto delle quest e delle cose. Quando sono uscito dall'altra parte della metropolitana mi sono trovato in una zona che non avevo il livello di esperienza per affrontare i ghoul che c'erano lì, e mi hanno fatto ho dovuto fare una di quelle fughe che veramente poche volte nella mia vita mi è capitato di fare all'interno di un videogioco. Però è stato il bello della scoperta di Fallout, cioè proprio il bello del videogioco è anche questo, cioè perdersi in un'avventura così immersiva da farti dimenticare la realtà, in senso positivo, nel senso come un buon libro, come un bel film di pura evasione, solo che ci puoi anche entrare e interagire, quindi è il meglio del meglio. Quindi, riassumendo, serie bellissima, però non sarà mai come il videogioco, perché semplicemente manca la componente ludica. Cioè io credo che Fallout, o anche un videogiocatore che non ci aveva mai giocato, se si è ingrippato con la serie, poi se ci entra col videogioco ci rimane incastrato per almeno un 80-100 ore, probabilmente anche di più, dipende da quanto decidi di esplorare questo mondo, però veramente ti ci puoi incastrare di brutto, diventa uno di quei giochi che ti dura mesi, seriamente. Quindi andate con Dios. Io avevo approfittato degli sconti che vi avevo raccontato qualche puntata fa, e quindi mi sono preso il primo Fallout, ce l'ho su GOG gratis, lo davano su Amazon Prime, e quindi me lo sono preso e credo che mi giocherò il primo, perché io il primo Fallout l'ho visto quando ero ragazzino, ho detto ah ok, credo vidi una demo, i famosi dischi demo, vidi una demo, dici ah ok che roba interessante, poi non l'ho mai comprato perché all'epoca dovevi scegliere che cosa comprare, Fallout non è mai capitato di entrare nei videogiochi che ho comprato, e quindi il primo Fallout io non l'ho mai giocato concretamente, una run eccetera eccetera, quindi credo che lo recupererò così. e quindi mi ci butto dentro. Parlando di buttarsi dentro e di essere on fire, il Game Pass è on fire, perché il 16, quindi martedì, è arrivato Harold Halibut, questo bellissimo titolo. Io l'ho iniziato, è praticamente tutto in stop motion, nel senso che personaggi, location, eccetera eccetera, pupazzetti, sono tutti fatti veri, poi li hanno scannerizzati per poterli animare all'interno del videogioco, che non è la prima volta che succede una cosa del genere, se non vado errato. Io mi ricordo che quando ero bambino giocai a un videogioco che era più o meno fatto con questa idea, con un'idea molto similare. Qua ovviamente la tecnica è molto più avanzata, sono passati anche 20 anni, e quindi il gioco è molto più interessante. È una bella avventura, sembra una bella classica avventura grafica con enigmi, cose, con un bel mondo, molto bello, mi ci sto chiudendo, mi credo che sarà molto bello. Tra l'altro ho visto delle recensioni positive, avevo visto qualche recensioncina venire fuori, si parla sopra l'8 generalmente, non credo di aver visto roba sotto l'8, quindi si parla di una bella avventura, potrebbe essere uno dei giochi dell'anno. Ma questo mese su Game Pass, oltre al fatto che ci sono tutti Fallout, che è arrivata un sacco di roba in queste settimane, arriverà anche Another Crab's Treasure, che è quel Souls-like con questo granchietto sott'acqua, che sembra davvero molto interessante. Sono anni che lo si guarda, arriva su Game Pass all'uscita questo mese. E arriva anche Have a Nice Death, che è un roguelike 2D con tu sei la morte, sostanzialmente, sei il CEO della morte, e devi fare questa avventura, eccetera, eccetera. Sono due titoli che è un paio d'anni che si vedono in giro trailer, eccetera, eccetera, e io non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Più che altro su Another Crab's Treasure, quello ci voglio mettere davvero le zampe sopra. Credo mi chiuderò su Harold Halibut, anche perché sono alla fine di Immortal Phoenix Rising, credo mi mancheranno 5 ore, una cosa così, quindi credo che nell'arco di una settimana, giocandoci di tanto in tanto, lo finirò. E poi mi dedicherò completamente agli altri giochi che avevo cominciato e che ho qui e là, che sto giocando qui e là. Comunque, veniamo al sondaggione. Sondaggione settimana scorsa. Quale progetto di CD Projekt Red aspetti di più? Quale titolo aspetti per questa gen? Perché si era parlato di gen, si era parlato dei nuovi The Witcher, ma soprattutto, se andate sul canale, magari vi metto il link in descrizione, ho fatto un piccolo video chiacchiera dove sostanzialmente parlo di questa ossessione per la PlayStation 6, per la nuova Xbox, per il fatto che queste generazioni, cioè le generazioni attuali, siano date già per spacciate, che secondo me si sta esagerando un po' tanto. Ci ho fatto un piccolo video molto discorsivo, molto per fare una chiacchiera. Se non l'avete visto, vi lascio in descrizione il link, così lo potete andare a recuperare. Nel canale cercherò di mettere sempre di quando in quando dei video di questo tipo. Ora torniamo al sondaggione. Andrea Arangio mi dice: persi di Project Red, Witcher, The Witcher in assoluto. Per quale titolo mi aspetto, o meglio prego, è Onimusha. Mi andrebbe bene anche una remastered. E io non so se Onimusha, se è più tempo per Onimusha. Potrebbe aver passato il suo tempo, a meno che non facciano una rivisitazione totale di quello che è il brand, però io credo che sia un po' andato. Simo Septic Phoenix: grande Ale, Judas e me e ai miei amici ci ispira un bel po', siamo sempre stati fan dei Bioshock, lo aspettiamo con piacere. Persi di Project Red, spero che arriverà tutto sulla PlayStation 5, super positivo. Ok, quindi tutto qualsiasi cosa si Project Red lo aspetti sostanzialmente, con qualsiasi cosa. Fra Pier mi dice: ciao Ale, ovviamente aspetto Death Stranding 2 e oddio Overdose, ma anche remake di Death Stranding, e non so se ho capito bene, ma quei fottuti geni di Santa Monica stanno per iniziare una nuova saga per God of War. Come i remake di Death Stranding? Credo tu abbia sbagliato a scrivere, credo, perché Death Stranding, oddio, remake del 2019, Dio mio, no, c'è anche la Director's Cut Next Gen PS5, quindi da remake no. Credo che tu stessi cioè avevi in mente un'altra cosa, però ti è venuto fuori Death Stranding. Però comunque, al di là di quello, Santa Monica, una nuova saga per God of War, non lo so, io credo potrebbe esserci un nuovo capitolo, non so se... Io non so se anche God of War, io credo che sarebbe giunto, se è giunto il momento di lasciarlo andare. Io dico la verità, cioè non che non mi attiri un God of War reimmaginato, diverso, ma io credo che sia arrivato il momento di dire è stato bellissimo, magari si fa un capitolo conclusivo e poi adieu, au revoir, Shoshanna, no. No, comunque credo che potrebbe esserci un ultimo saluto a God of War con un'ultima grande avventura e poi forse sarebbe il caso di andare oltre. Può essere che succederà questa cosa. Comunque, menu principale. Oggi si parla di Star Wars Outlaws e si fa un discorso con il problema del prezzo di Star Wars Outlaws e Star Wars Outlaws, come vedete, il fatto che sono sotto il meteo, come si chiama? Sono under the weather, sono sotto il clima, non sono proprio lucidissimo, comunque ce la faremo. Il problema con il prezzo di Star Wars Outlaws. Allora, cos'è successo? L'unica cosa è successa sta settimana ed è molto triste perché non c'è granché onestamente da dire di questa cosa, nel senso che, allora, quanto costa Star Wars Outlaws? Ci sono tre pacchetti, signora. Pacco Molise, no. Allora, standard 69,99, quindi classici 70 euro. La Gold Edition 109,99, con, e in questo pacchetto c'è, oltre a quello che c'è nella standard, hai 3 giorni di Early Access, cioè potrai giocare il titolo 3 giorni prima in Early Access, un Season Pass con una missione esclusiva e delle skin, e poi mi pare null'altro. Poi c'è la Ultimate a 129,99, quindi 130 euro, capiamoci. Quindi per questi ricchi, perché sono ricchi, 20 euro in più, tu hai quello di prima più 2 pack cosmetici e il digital artbook. Wow! Ora, c'è stato il problema che in tanti hanno identificato in questa cosa della missione di Jabba the Hutt, esclusiva per chi compra il Gold e l'Ultimate, quindi che ha il Season Pass. Allora, io trovo molto bieco mettere una missione esclusiva con dei pack, cioè nel senso, se io ti pago, cioè in questo caso si parla un salto da 70 euro che è la standard alla Gold 110 euro, arrotondando di quel centesimo, si parla di un salto di 40 euro. Raga, 40 euro è un gioco. Cioè, 40 euro vi andate a comprare un titolo. Cioè, il Prince of Persia nuovo, 40 euro ve lo comprate. Ok? O comunque tanti altri titoli con 40 euro. Vi comprate due indie di grande livello. O comunque un indie di grande livello e uno un po' più piccolo, magari scontato. 40 euro sono tanti. Con 40 euro avere il gioco in anticipo di 3 giorni e il Season Pass che ha le skin, sostanzialmente delle cose estetiche, più una missione esclusiva, non è il massimo. È un'operazione che io ritengo sempre bieca. Tu fai un'opera, io la devo avere nella sua interezza, punto. Non mi interessa se la missione esclusiva magari è una roba di 20 minuti, ok? Non me ne frega niente, zero. È il principio. Cioè, tu hai fatto un'opera, anche perché poi sai, è orrendo che tu mi fai una quest a 40 euro. Cioè, c'è anche questo. La Season Pass ha un costo in questo pack con i tre giorni di Early Access, di accesso anticipato, però raga, no, per me no. Secondo me anche in passato missioni esclusive, se lo compravi da GameStop, missioni non solo da Ubisoft, anche di altri, missione esclusivi se lo compravi da questo qua, missione esclusiva se compravi questa edizione, io odio sempre questa operazione. Non mi dicono niente, non le concepisco, perché io compro il gioco e quello deve essere, punto. Quindi io la trovo una cosa veramente bieca. Ma soprattutto all'inizio la gente si era triggerata perché nel trailer c'è Jabba the Hutt, è un grande personaggio, dice ah, allora è solo per quelli là? No, poi Ubisoft ha chiarito che Jabba the Hutt è un personaggio all'interno di Star Wars Outlaws, la sua gang è una delle gang con le quali interagiremo e faremo delle missioni. Questa è appunto una missione aggiuntiva. Sarà bella, sarà brutta, sta di fatto che io non sono un grande fan di questa operazione. L'altra cosa che però ha triggerato la gente è che l'edizione fisica richiederà una connessione per essere installata. E i motivi, se non ho capito male, sono due. Uno, il classico check anti-pirateria, nel senso tu hai comprato l'edizione fisica, la butti dentro, online, fai il check che effettivamente sia una copia valida e inizi a giocare. Due, perché praticamente pare che tu abbia bisogno di scaricare la patch al day one per poter giocare bene il videogioco. Che non è il massimo, però siamo abituati alle patch al day one, più o meno grandi, però a quanto pare c'è una grossa parte di gioco da installare online. Poi sembra che una volta che tu hai installato il disco, cioè l'accesso online non ti serve più, cioè una volta che tu hai installato tutto puoi anche giocare offline, non è più richiesto che tu ti connetta, però in tutto questo è un sistema un po' alla Steam, diciamo così, Half-Life 2 se vi ricordate, quindi un sistema un po' datato che esiste da tanto, quindi nulla di sorprendente. Però è una cosa che ha triggerato tanti, che dice: io compro la copia fisica, questa roba è un po' così, però va bene, possiamo soprassedere, a dir la verità, perché è una cosa che esiste da davvero tanto tempo. Il problema per me non è nessuna di queste cose, il problema per me è che esiste una Gold a 110 euro e una Ultimate a 130 euro. Per me il problema è questo, e il problema non è tanto che esistono, è che esistono in quanto versioni solo digitali. Mi spiego. Allora, noi viviamo in questo presente fuori di testa in cui comprare in digitale non ha nessun vantaggio economico, eccetto quando ci sono determinati sconti. Nel senso, voi periodicamente andate sulle piattaforme e vedete dei titoli con dei grossi sconti. Ora Xbox mi pare che abbia messo dei nuovi sconti di primavera, non ci ho visto granché questa settimana, il free to play in puntata non ce l'abbiamo, magari ce l'avremo sui social, dipende un po' da come mi sento, se evito di fare svenire in giro per mente lavoro, svengo sulla scrivania. Allora, in base a come funziona adesso vediamo, però periodicamente sappiamo tutti Steam, PlayStation Store, gli sconti esistono in digitale, è conveniente questa cosa, però i giochi costavano tot in fisico, costano tot uguale in digitale, cioè eccetto Remedy, la mia casa Remedy, viva la Finlandia, che ti hanno detto Alan Wake 2 lo facciamo only digital, però te lo diamo a 59 euro, cioè tu risparmi 10 euro buoni di non averlo in versione fisica, considerando che ogni tanto c'è qualche sconto che te lo vende a 49. Però il price drop è coerente con l'idea che sia in digitale, ok? Perché non c'hai lo sbatta di dover stampare delle custodie, dover stampare dei CD, doverci mettere sopra il software e poi di doverli distribuire nei negozi. Non c'hai questa spesa, non c'hai questo sbatti, e quindi puoi permetterti di far pagare la tua opera di meno, nonostante sia un AAA di altissimo valore, Game of the Year, nomination, eccetera, eccetera. Non ha vinto il Game of the Year, ma dicevo nomination, BAFTA, nomination ai BAFTA, ha vinto dei premi, titolo riconosciuto sia dalla critica che dal pubblico, molto bene. E loro hanno fatto qualcosa di onesto, ma la maggior parte dei distributori e delle grosse compagnie di sviluppo AAA, il gioco quanto costa? 70 euro. Fisico, digitale, non cambia, sono sempre 70 euro. Ok, facciamo finta che questa cosa non ci dia fastidio, ok? Vogliamo fare finta che questa cosa non ci dia fastidio. Andiamo oltre. Tu fai una versione gold, cioè una versione con qualcosa di esclusivo, e me la fai pagare 30, no, 40 euro in più, perché si parla di un salto da 70 euro a 110 euro, ok? 40 euro in più, e tu mi dai delle skin, tu mi dai l'early access esclusivo di 3 giorni e il season pass. Ma io non sono troppo contento di questa cosa, devo dire la verità. per me non ha molto senso. Ancora meno senso ha se il price, il prezzo si alza ancora di più, arriviamo a 130 euro, quindi praticamente posso comprare due giochi tranquillamente, con due giochi AAA, ce li posso mettere nel mezzo con la Ultimate, che in tutto quello che mi hai dato mi dà qualche altro due pack cosmetici e degli artbook digitali. L'artbook digitale per me non vale niente, niente, mi dispiace, non vale niente. Allora, io capisco che il Season Pass deve essere digitale, ma pagare tutti questi soldi per dei pack cosmetici, per un early access, che generalmente l'early access, ragazzi, tu paghi il gioco e poi è gratuito, cioè hai pagato per avere, come ora sta arrivando No Rest for the Wicked, esce in early access, tu paghi il titolo ti arriva in early access. Il fatto che tu metta un early access sull'hype, cioè tu stai in app per il titolo, per non aspettare 3 giorni paghi 40 euro in più, per me è una follia. Non te li do 40 euro in più, al massimo ti darò a parte, dopo che ho acquistato il titolo e mi è piaciuto, ti pago un season pass al massimo. Ma io a scatola chiusa 40 euro per giocare il giorno, 3 giorni, 3 per giocare il giorno, per giocare il gioco 3 giorni prima, e per avere un season pass con una missione esclusiva, io non te li do. Cioè, io credo che anche come consumatori dovremmo essere un po' più smart da questo punto di vista e farci un po' più di calcoli. Per me questa cosa è inutile, come è inutile un digital artbook. Cioè, per anni abbiamo criticato le limited edition che non erano limited. Io mi ricordo Farenz che diceva sì, limited edition, però sono ovunque, sono facilmente reperibili. E aveva ragione. Poi si è passati a una fase successiva, cioè limited edition che non hanno dentro il gioco. Cioè siamo arrivati al punto in cui tu compri, vai al negozio, voglio la limited edition del gioco X. Bello, c'è una bellissima statua, c'è un portachiavi, c'è la carta igienica brandizzata del gioco, però non c'è il gioco. Cioè c'è un CD di cartone con sopra stampato un codice. Tu dici, ma scusami, cioè la cosa principale non è nel pack? È una follia. Poi siamo arrivati a questi punti di follia, come siamo arrivati a Fallout 76, che potevi comprare il gioco in fisico, ma aprivi la custodia e dentro c'era appunto il CD di cartone. E non è stato l'unico, cioè non è stato l'unico, appunto, siccome ci sono state le limited che hanno fatto altrettanto, non è stato l'unico che ha fatto sto scherzo. Ed è inqualificabile. È inqualificabile. Per me, da consumatore, se io vado a comprare un'edizione fisica spendendo i soldi in più, cioè facciamo, va bene 70 euro la versione normale. Io mi ricordo all'epoca, PlayStation 2, esce Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Fanno un'edizione con la Steelbook, che io ce l'ho a casa. Se non ricordo male ce l'ho, perché mi pare di averla... Sì, l'ho comprata, sto avendo dei effetto Mandela. Comunque, tu hai a casa un'edizione con dentro il libretto, istruzioni, tutta roba che comunque ha un costo, ma in più hai una Steelbook, una cosa di pregio da mettere sul tuo scaffale. Ho pagato di più però per avere un oggetto di pregio. È questo che manca. Cioè io prendo la Ultimate, 130 euro, cos'ho di pregio? Un artbook digitale. Ma non è un oggetto di pregio, non esiste, è digitale. Cioè dove me lo guardo questo artbook digitale? Nel menu del gioco? Ma non è bello avere questa cosa qui? Per me non ha senso. Cioè allora, a quel punto lì, torniamo indietro nel tempo, mi fai una versione Ultimate, mi fai una versione standard, ok? Anche solo digital, only digital, mi fai una versione standard only digital a 70 euro, va bene, me la collo a 70 euro. Poi in negozio, visto che anche dovendo parlare di sostenibilità, di poter fare delle versioni fisiche, mi fa una versione fisica, ok, a 130 euro di Star Wars Outlaws, ok, a 130 euro, 140 euro, quello che è. E oltre ai contenuti digitali, pack cosmetici, il season pass se vuoi, oppure il season pass non ce lo metti, oltre a quelle cose lì mi dai il gioco fisico, ok, ma lo puoi far uscire anche dopo. Non è importante che sarebbe ottimale al day one, ma magari non me lo fai uscire al day one. Ok, me lo fai uscire un mesetto dopo, in base al successo del titolo. Ragazzi, se, però lo devi sponsorizzare prima. Ragazzi, se l'operazione, se il titolo vi piace, poi facciamo questa versione da collezione. Come hanno fatto con Cuphead, no? Cuphead è andato bene, è diventato un mito. A anni di distanza hanno fatto quella versione con la marionetta o comunque la versione fisica. Molte volte gli indie la fanno questa cosa. Facciamo uscire anche la versione fisica perché il gioco è andato talmente bene, è diventato un mito, che facciamo anche il fisico per chi lo vuole. Ok? Il AAA può fare benissimo lo stesso. Mi fa un'edizione Ultimate a 130-140 euro, quello che è. Però io arrivo in negozio, compro la mia edizione e ho il gioco, un artbook fisico che diventa un bel oggetto che posso avere a casa mia, nella mia stanza, perché se io voglio il fisico è anche per un'idea di avere l'oggetto, di avere qualcosa di tangibile, di avere qualcosa. L'artbook digitale a 130 euro non ha nessun valore, cioè è un PDF, raga. Se invece me lo fai fisico inizia a avere del pregio e io quel prezzo lo giustifico perché c'è del pregio in quello che mi stai vendendo, e quindi ho un artbook e i pack digitali, cioè quindi tutti i pack cosmetici, la missione in più, eccetera eccetera. È orribile come cosa la missione in più, però se proprio lo devi fare, fallo in questo senso. Lo compro in fisico, tu comunque mi... comunque mi stai vendendo una roba, eh? Perché comunque il fatto che il fisico costi come il digitale vuol dire che il digitale ha un rientro di guadagno molto ampio. Oltre al fatto che, parliamoci chiaramente, torniamo a monte. All'inizio cosa avevo detto? Facciamoci andare bene 69,99 la versione standard, anche in digitale. Però ni. Nel senso che guardate anche Prince of Persia, guardate tante opere Ubisoft, escono con questi pack, o i vari Assassin's Creed, sono usciti col pack Ultimate, Gold, Assassino di lato, Assassino caprioleggiante, tutte le varie edizioni digitali che hanno questi prezzi, passano due settimane e già in sconto, cioè già col 30% di sconto, 40% di sconto, quindi cosa vuol dire? Che questi prezzi come Skull and Bones eccetera eccetera hanno un margine di guadagno talmente alto per essere digitale e per quello che offrono, che loro si possono permettere dopo poco di metterli scontati e probabilmente non ci perdono così tanto, anzi comunque ci rientrano con un guadagno. Ok? Cioè io questo che dico anche, può essere che magari sono disperati, ma può essere anche che probabilmente lo stai facendo perché te lo puoi permettere di fare. Cioè la classica, tra virgolette, scammata. Oh, vedi qua, costa 499,99, ma solo per questo mese te lo do a 449,99, 50 euroni di sconto. Oh, mi sto togliendo la pelle, te lo dico, verità no. Cioè, un po' come PlayStation 5 che aumenta il prezzo di 100 euro, passa un mese, oh, è scontata di 100 euro, zio, me lo stai vendendo allo stesso prezzo di prima. Capite cosa voglio dire? La logica dell'aumento del prezzo, sì, la flessione, il mercato, le cose, c'è, però sta di fatto che se poi fai uno sconto e lo stesso prezzo è uguale a quello di prima, vuol dire che evidentemente puoi permetterti di fare questa operazione. E che l'operazione fin dall'inizio prevedeva il fatto che poi lo mettessi in sconto. È questo che io voglio dire. Per queste opere io, nel senso, io dico a questo punto fate il fisico, quindi tornate indietro all'epoca delle limited edition eccetera eccetera, datemi qualcosa. Cioè io mi aspetto, in tutta franchezza, che Remedy, appena finisce questo primo anno di Alan Wake, dica, di Alan Wake 2, dica: ragazzi, volevate una edizione fisica, abbiamo deciso di fare una versione limited edition di Alan Wake fisica, cioè quindi un'edizione di tot pezzi che potete preordinare online e poi vi arriva a casa. Però io a quel punto, io per Alan Wake 2, se domani mi fanno l'edizione fisica a 80 euro o 70 euro, quello che è, io sono disposto a dargli, ma se mi fanno una bella edizione fisica, come dicevo prima, deve essere un oggetto di pregio a quel punto, visto che si sta passando molto al digitale. Come mi aspetto un'edizione, io a quel punto mi aspetto anche le edizioni, tu prevedi che per il tuo gioco farai due DLC, perfetto, io mi aspetto che dopo i due DLC tu distribuisca un'edizione fisica con tutta l'opera completa, più magari, non lo so, un titolo come Alan Wake 2, ci puoi dire, ok, ci mettiamo dentro anche la sceneggiatura del gioco, stampiamo, rileghiamo una piccola sceneggiatura da includere all'interno, dimensione da un libro normale, rilegata, da includere all'interno dell'operazione, del pack. Quindi io pago magari 80 euro Alan Wake 2 con i due DLC e con la sceneggiatura del gioco. Bello! In questo modo per me ha tutto senso. Fatto così, per me è una scammata. Per quello che si è detto prima, perché l'abbiamo visto, gli sconti, come arrivano, tu dici, ma non, come funziona? È già in sconto così tanto? Perché? Come funziona? Cosa c'è dietro? Qual è l'inghippo? Qual è l'inganno? Evidentemente, oltre al fatto che magari hai bisogno di vendere più copie, evidentemente non sta funzionando così bene. Non sta proprio funzionando così bene. E parlando di cose che non funzionano bene, vado a un appendice di questa puntata, perché voglio tornare a parlare di remake, ok? Quindi di remake che vorrei e di remake che floppano. Perché è venuta fuori questa notizia che sostanzialmente Dead Space 2 no more. Dead Space 2 niente, non ce l'ha fatta, non è sopravvissuto a quello che è il processo, è stato il processo di rilancio, e sembra un titolo maledetto per certi versi, anche se vi dico la mia, io credo che Dead Space 2 l'anno scorso io l'ho messo tra i miei preferiti, un ottimo titolo, una bellissima esperienza, per me ha un difetto, che per essere un survival horror dura una madonna, cioè è un survival horror di 11 ore, ma 11 ore non è che dici fai completismo, no, 11 ore, è infinito Dead Space. Cioè, per me il problema che ha Dead Space è che come survival horror dura troppo. Per me è un survival horror per il tipo di meccaniche che ha, per il tipo di... perché sostanzialmente Dead Space è un Resident Evil-like, per certi versi, anche se ha le sue meccaniche che in certi versi vogliono provare a reinventare il genere, però secondo me si annacqua un po' tanto... e ha il problema che nell'annacquarsi un po' tanto, diciamo, inizia a puzzare a un certo punto di cadavere, inizia a dire necromorfi, necromorfi giusto, perché gli xenomorfi sono quelli di Alien, dici c'è puzza di necromorfo in questo gioco, cioè apriamo due finestre, perché a un certo punto il gameplay loop, il tipo di esperienza inizia ad essere un po' ripetitiva, è un difetto congenito che c'era già nell'originale. Nel secondo, cioè in questo remake, l'hanno riportato paro paro, hanno riprodotto molto bene l'esperienza, hanno migliorato l'esperienza, il problema è che il gioco manca quel coinvolgimento che doveva avere, secondo me. Dead Space è un'opera che, inquadrata nel suo tempo, ha funzionato molto bene. Però riproposta non ha avuto abbastanza inventiva, secondo me, per catturare lo spettatore. Cioè, secondo me Dead Space Remake lo ha giocato in media chi conosceva già Dead Space. Non so quanti giocatori nuovi lo hanno giocato e hanno detto, ah, fichissimo. Secondo me molto pochi. Poi c'è EA, ha il brutto vizio di non riuscire a capire quanto... cioè, secondo me hanno, pretendo dei margini di guadagno, come per i Dead Space originali, troppo alti rispetto a quello che è l'opera. Considerando che è un remake, considerando che probabilmente... lo sviluppo non credo sia stato così oneroso di questa Dead Space. Comunque, al di là di tutto, io credo onestamente che abbiano mal riposto le loro aspettative. Cioè, io credo onestamente che abbiano preteso troppo da questo Dead Space. E a me dispiace. Cioè, secondo me hanno fatto lo stesso errore di Mirror's Edge. Io lo devo giocare al remake. Io non ho ancora giocato il remake di Mirror's Edge. E Mirror's Edge per me è uno dei... videogiochi preferiti dell'epoca in cui è uscito, Cioè, io mi ricordo, uscì Mirror's Edge, per me era un titolo magnifico. Non un GOTY, non il capolavoro dell'anno, però un titolo magnifico, cioè di grande impatto, intelligenza, con delle cose sicuramente migliorabili in un sequel, però veramente forte. Cioè, tant'è che quel sistema è stato poi ripreso da molti altri che l'hanno migliorato, quel sistema in prima persona, parkour, tanti altri l'hanno preso, l'hanno migliorato e ci hanno fatto titoli che ancora oggi, anzi a oggi, escono e funzionano. Tipo Ghost Runner, mi pare che quel titolo funziona stratanto. Però quando hanno fatto i remake per me hanno sbagliato, perché non sono riusciti a riproporre lo stupore e la meraviglia e soprattutto a modificare quel titolo. Cioè, lo stesso problema con Dead Space. Con Dead Space hanno aggiustato delle cose, ma non hanno aggiornato davvero quel titolo. Secondo me dovevano aggiornarlo. Cioè, Dead Space doveva essere un po' ribaltato, considerando che il creatore di Dead Space poi ha fatto Callisto Protocol, che è stato un flop assoluto, perché è un titolo nato vecchio. Con Catalyst, il Mirror's Edge reboot, remake, diciamo così, secondo me hanno perso una grande occasione, perché si poteva fare moltissimo. Però EA è una di quelle realtà che non rischia particolarmente. Secondo me sbagliano quasi sempre quando fanno queste operazioni. Quindi, parlando di queste cose, remake... che vorrei? Torno con dei remake. Vi dico tre titoli che secondo me potrebbero essere remakeizzati e che hanno un'anima interessante da riproporre al pubblico. E parto con un titolo del quale forse vi avevo parlato, che era Redneck Rampage del 1997. È un first person shooter ed è ambientato in questa città fittizia, diciamo cittadina fittizia dell'Arkansas. E i protagonisti sono due hillbilly, quindi due redneck, due come posso dire in italiano, redneck, hillbilly, il sempliciotto, il come posso dire, il contadinotto, la persona più rurale che si può trovare, l'hillbilly, il redneck, soprattutto in quelle parti, guardiamo tipo al Texas, il classico tizio con la salopette, tipo nei Simpson. Come si chiamava quel personaggio che ha sempre la boccia con l'alcol che c'è su XXX, che è il moonshine, no? Quindi l'alcol illegale che fanno nelle campagne e cose così. Quel personaggio lì, quello che parla un po' così, che faccia quell'accento, come posso farlo, un po' texano, surreale, Cletus è quello dei Simpson, mi pare che si chiama così. Comunque, tu sei questi due personaggi con la salopette, col cappello tutto sfondato che c'ha dietro la retina, quelle cose lì un po' assurde, che comunque si rendono protagonisti ed eroi di questa storia di un'invasione aliena che nelle zone rurali è perfetta, e che loro, dovendo, mi pare, salvare la sorella o la fidanzata, non mi ricordo chi, dagli alieni, iniziano ad avventurarsi per questo Arkansas fatto di paludi e altre cose, sparando con doppiette, altre armi ad alieni e quant'altro. Poi i power up erano fatti, tu avevi power up tipo per correre più veloce o per fare più danni, che passavano tramite il moonshine, quindi tu bevevi l'alcol e diventavi più forte. Comunque, vi potete aspettare un videogioco dal carattere completamente surreale. Magari qua sotto in descrizione vi metto anche dei trailer o delle immagini, o dei trailer, probabilmente vedo di trovare dei trailer e ve li metto. Perché lo riproporrei? Per quella componente di follia che aveva. Cioè, oggi un titolo di invasione aliena ambientato, appunto, che sia l'Arkansas, il Texas, no alien, no Mike Crawford, cioè quel tipo di accento assurdo. Io non lo so fare, non sono texano e non sono dell'Arkansas. Comunque, sta di fatto quel personaggio assurdo lì, in un setup videoludico, magari non per forza un AAA, magari un doppia, un indie, un titolo molto più ridotto a livello di budget, che però ripropone quel flavor anni 90 di un videogioco molto sopra le righe, perché qua si sta parlando di una follia a livello comica, a livello videoludico, proprio di pazzia pura, qua veramente di sposare politicamente corretto non esiste in questi videogiochi, perché loro cioè un po' come nel primo GTA, rutti, scoregge, alcol, violenza gratuita, tu vai in giro, c'erano queste zanzare giganti, aliene, tu gli sparavi a colpi di fucile canne mozze e loro esplodevano in un mare di pixel che dovevano essere sangue e budella. Comunque sta di fatto che un titolo veramente sovversivo, e in un mercato dove è tutto molto rifinito, tutto molto pulito, dove non c'è mai qualcosa di davvero scorretto, secondo me un titolo come Redneck Rampage, che alla fine non fa male a nessuno, perché prende di mira una classe sociale che prende in giro, però che la rende eroica, che sostanzialmente prende a fucilate gli alieni, per me avrebbe perfettamente senso, cioè potrebbe essere una cosa super divertente. Come potrebbe essere, secondo me, un ottimo momento per dire a Rare: ok, avete fatto Sea of Thieves, bello, vi siete divertiti per tanti anni, vi siete dedicati a questa cosa, per favore, voi o chi per voi, potete tornare su Banjo-Kazooie, perché Banjo-Kazooie è uno dei miei videogiochi preferiti per Nintendo 64, uno di poi ci fu la versione anche Xbox quando Microsoft comprò Rare, che io la ricordo con molto dispiacere, non in modo particolarmente brillante, magari ho un ricordo sbagliato io, però io ritornerei su Banjo-Kazooie, farei un remake del primo capitolo, ovviamente espanso a quello che è le possibilità tecniche di oggi, perché è un po' come Super Mario, cioè è uno di quei mondi, di quei personaggi assurdi molto sopra le righe anche qua, pur essendo molto più fanciullesco, molto più ingenuo, che secondo me potrebbe dare una sferzata al mondo del gaming. Cioè, quest'orso con questo uccello che sbuca dal suo zaino, fa pa pa pa, e poi c'erano le sessioni FPS in prima persona dove tu sparavi uova, lui sputava uova come se fosse un fucile a canne mozze, cioè ricaricavi il collo e poi lui sparava le uova. Era una roba veramente folle. Secondo me è uno di quei titoli puzzle platform and adventure che con le possibilità di oggi espanso, un reboot remake di Banjo-Kazooie del 98, era il titolo originale, potrebbe essere uno dei titoli dei quali abbiamo bisogno, un vero capolavoro del mezzo, potrebbe dare una rinfrescata in un mercato dove più o meno è roguelike, si fanno più o meno sempre le stesse cose, invece ritornare a un certo tipo di gaming che ha molta fantasia, prima di tutto nel mondo di gioco e nell'umorismo che ti mette nelle cose che ti fa fare, potrebbe essere davvero una riscoperta. Ora, parlando di villain, ci piacciono tanto i villain, ci piacciono tanto i personaggi scomposti, un titolo dimenticato è Kane e Lynch. Kane e Lynch erano questi due, io mi ricordo che è il primo capitolo, ed erano questi due folli, letteralmente due folli criminali assassini, uno, Kane mi pare che era quello che aveva sto capello pelato con i capelli lunghi, sapete quelli che hanno la pelata, però hanno i capelli intorno e se li fanno crescere lunghi. Sembrava un po' un incrocio tra Trevor di GTA, quello matto, e Kevin Malone di The Office. Non perché era grosso, ma perché era un po' più buono, un po' più meno psicotico di Trevor, quindi una crasi per renderlo un po' più tranquillo. Vabbè, ti ho detto una minchiata. Comunque, che questo personaggio un po' così, con la canottiera, il capello con la pelata un po' lungo, l'occhiale da sole, e Lynch invece era il suo partner, con tutto vestito fico, col vestito, con la cravatta, e insieme sono due criminali assassini che entrano in questo giro nel quale non dovevano entrare, ne devono uscire fuori, ne escono fuori a pistolettate, sparatorie, e tutto il gioco tu lo giochi in due, sostanzialmente tu col compagno che ti viene dietro, e quello che devi fare è sfondare tutto. Era un action shooter in terza persona che all'epoca, siccome andavano di moda quei film con la camera a spalla tipo The Bourne Identity, così la versione base aveva la camera a spalla, e io mi ricordo primo gameplay sbruffo, cioè non ho effettivamente vomitato, però ero lì, cioè io non ho mai avuto il mal di mare con nessun videogioco, con Kane Lynch dopo 5 minuti di gameplay ho detto qua vomito, proprio a spruzzo su tutta la cucina, il salotto, tutto, faccio un casino. Per fortuna si poteva disattivare questa cosa e tu potevi avere la camera normale come un videogioco normale, però al di là di questa particolarità ricordava un po' i film che andavano all'epoca di quel 2007, di questo anche pasta, cioè a livello visivo digitale con un po' di rumore. Se ricordate Miami Vice di Michael Mann, non so se qualcuno mastica un po' di cinema, però quel tipo di effetto visivo. Era un titolo molto divertente, non un capolavoro, ne fecero due capitoli e poi credo fu abbandonato, però io credo che oggi, al posto di avere Brothers, questi titoli anche qua molto tranquilloni, se proprio dobbiamo fare un titolo in co-op, cioè che ha possibilità anche co-op e non solo single player, o se si vuole fare una reinvenzione totale in co-op, al posto di Takes Two con queste storie molto accurate eccetera eccetera, per me Kane Lynch di pura devastazione e ignoranza, perché era veramente un gioco ignorante anche a livello di cose che succedevano, molto estremo, molto violento eccetera eccetera, Kane Lynch per me potrebbe essere una roba incredibile, sarebbe una cosa fichissima. Per me potrebbe ritornare, potrebbe fare delle cose molto interessanti. Come vedete, vi ho proposto, a parte Banjo-Kazooie, però tre titoli che hanno in comune il fatto di spostare un po' lo standard che abbiamo oggi di come si fanno videogiochi, di come si raccontano certe storie, di come si cattura il pubblico. Per me questi tre titoli potrebbero essere il massimo, perché una cosa che a me interessa personalmente è tante volte nel videogioco di trovare un tipo di evasione che mi porti anche veramente altrove, come si diceva per Fallout, cioè un tipo di evasione che mi porti così fuori da anche presentarmi delle cose molto sopra le righe. Non possiamo tutte le volte aspettare che arrivi GTA, cioè o Rockstar in generale, ogni tanto bisogna aspettare, cioè bisogna che anche qualcun altro ci provi un pochettino. Io quitterei qui la puntata. Vi lancio la domanda di questa settimana, ovvero: comprate le edizioni speciali dei giochi anche digitali? Per voi ha senso, visto che abbiamo parlato principalmente di quello? Io quitto la puntata, vi ricordo di condividere l'Arcade Ideale, di votarlo sulle piattaforme, di far conoscere il canale YouTube. Sono devastato, vado a buttarmi da qualche parte. Ci sentiamo alla prossima, ragazzi e ragazze. Ciao ciao!